con un nuovo anno, anno nuovo, serie nuova. Abbiamo finito con delle storie di speranza l'anno scorso, l'ultima applicazione di Stefano è stata l'ultima storia di speranza che abbiamo trattato, una serie diciamo dedicata un po' a quello che poteva essere il Natale. Adesso riprendiamo una serie che diciamo si ispira sempre a quello che noi diciamo sul nostro sito, in particolare a questa frase: siamo una famiglia e ci vogliamo un bene speciale, un sentimento che ci è stato regalato dall'alto. In questo periodo, più che in altri, questo è sicuramente un desiderio più che una realtà. Costruire una famiglia vera in una comunità di persone che si incontrano non è una cosa semplice, non è una cosa scontata. Però pensiamo che questo sia l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Perché possiamo costruirci come famiglia, perché Dio ci possa costruire come famiglia, pensiamo che la Bibbia ci possa essere di ispirazione. Soprattutto abbiamo preso come ispirazione due passi, uno nel Nuovo e uno nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento ci rifaremo principalmente a Romani, dal capitolo 12 al capitolo 14, perché questi capitoli ci parlano come Dio può veramente ispirarci praticamente a essere una famiglia che si vuole un bene speciale e che è un esempio per il mondo che è intorno. E poi affronteremo in maniera alternata Neemia, un libro che parla proprio di costruzione. E anche qui cercheremo di tirare fuori questi insegnamenti riguardo a come possiamo essere costruiti come famiglia grazie all'intervento di Dio nelle nostre vite. Per questo primo intervento lascio la parola a Rolando che ci predicherà su Romani 12, i primi versetti.
Allora, Romani 12. Questo è un brano che è così profondo e così pieno di verità che è difficile trattare, però comincio con qualche contrasto, diciamo, suggerito da vari studiosi della Bibbia, credenti. Nei Romani, fino alla fine del capitolo 11, vediamo il carattere cristiano. Cominciando con il capitolo 12, la condotta cristiana. Come ci comportiamo in merito alla verità che abbiamo già visto. Vediamo il cristiano interiore, però dopo 12.1, il cristiano esteriore, ciò che si vede agli altri. Cos'è un cristiano? Cos'è? Poi cosa fa un cristiano? I privilegi della grazia, i precetti della grazia, la condizione del cristiano agli occhi di Dio e la consacrazione del cristiano che ci porta al un suggerimento per il primo capitolo che, di cui noi guarderemo, considereremo solo i due primi, una vita di consacrazione che dimostra il nostro atteggiamento verso Dio, una vita di umiltà che dimostra il nostro atteggiamento verso me, verso noi stessi, e una vita di amore, atteggiamento verso gli altri. Queste tre dimensioni, diciamo, alla nostra vita per Cristo. Noi guarderemo i primi due versetti e poi i versetti seguenti, 3 a 8. È un grande due versetti, non so dove cominciare. Ho cercato di sottolineare alcune parole. Comincio però con dunque. Ci sono tre dunque nell'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1, capitolo 8, versetto 1 e capitolo 12, versetto 1. È una conclusione basata su ciò che abbiamo visto prima. Una conclusione in un certo senso, anche che qui sarà un inizio di un nuovo discorso. Fratelli, l'epistola è scritta a credenti e vedremo le norme, il tenore di vita, le virtù, il comportamento e quindi il conto miracoloso possibile solo per quelli che sono, hanno lo Spirito Santo che dimora in loro, sono in pace con Dio. Allora Paolo esorta, ma su una base della misericordia di Dio. Vi esorto per la misericordia di Dio. Notiamo subito che non ci comanda l'Antico Testamento, era un sistema superficialmente, perché c'erano veri credenti ovviamente, basato su ciò che non devi fare. E dunque è un sistema legale che ti dice ciò che non deve fare e ti porta solo penalità. Tu puoi solo trasgredire se tu ubbidisci perfettamente, questo è normale. Se io guido la macchina da Milano a Roma, esco dall'autostrada, non c'è lì un poliziotto che mi congratula del fatto che non ho infranto nessuna legge. Però se infranto, c'è un poliziotto che mi fa la multa. Dunque, nel sistema di comandamenti possiamo solo fallire. E Giacomo dice, se falliamo in un solo punto, siamo colpevoli di tutto. Siamo nel Nuovo Testamento, dove la misericordia di Dio è la base, dove Gesù dice nelle Beatitudini di Matteo 5, beati voi che fate questo. Non guai a voi che non, se non fate questo, ma beati voi se fate questo. Siamo premiati piuttosto che puniti. Forse mancheremo noi qualche premio, questa è una possibilità, però Dio ci guarda con una misericordia così stupenda che vuol premiarci, vuol motivarci col desiderio di essere piacevoli a Lui. Dunque, Dio ci, Paolo ci esorta per la misericordia di Dio a fare che cosa? A presentare il sacrificio, presentare che cosa? Il nostro corpo, perché il corpo, pensiamo perché il corpo è nel corpo che risiede l'anima, lo spirito, e dunque il corpo è la parte visibile di noi che si vede. Più tardi dovremo ammettere con l'Apostolo Paolo che il corpo si sta disfacendo. Non è che abbiamo fiducia nella nostra salute fisica, però il corpo in questo plano fa riferimento alla persona intera e ci esorta dunque Paolo di sacrificarci, metterci sull'altare del Signore noi completamente. Ora, un pagano che offre sacrifici lo fa per placare Dio, lo fa per guadagnare un rapporto con Dio. Noi invece offriamo i nostri corpi perché siamo già graditi di Dio, perché vogliamo esprimere il nostro ringraziamento, la nostra devozione, la nostra consacrazione. Vivente, solo il sacrificio di Cristo è finito con la morte e poi la risurrezione. Il nostro sacrificio è vivente, è di continuo, una cosa dinamica. Santo, gradito a Dio. Penso che sappiamo quasi tutti che la parola, il concetto biblico della santità definita è la separazione dal male. Dunque, tu puoi scoprire dolore, per esempio, e se questo dolore è incorporato in un utensile che fa parte del Tempio dell'Antico Testamento, l'oro di sé non era santo. Però quando fa parte di questo utensile che è parte del è santo perché è separato per servire Dio. E noi siamo santi, il nostro sacrificio, perché offriamo a Dio per essere al suo gradimento, per essere utile a Lui. Allora, cos'è il culto spirituale? Qualche traduzione dice culto ragionevole, cioè come conseguenza. Certamente non è un culto che si fa in un luogo preciso, un tempio, una cattedrale. Gesù dice alla donna samaritana, tenetevi conto, donna samaritana, che chi adora Dio deve adorarlo in spirito e in verità. E dice, no, non è più Gerusalemme il centro dell'adorazione, del culto del Signore. Perciò il culto è la nostra adorazione, da una parte ragionevole, pensando a tutto ciò che Cristo ha fatto per noi, da una parte spirituale, in spirito e verità, e il gesto, la decisione, l'atto di presentare i nostri corpi al Signore è un atto di adorazione. E in fin di conto è il massimo che abbiamo da offrire. E guai a noi se per qualche motivo ci teniamo a qualcosa che non piace al Signore, che la nostra presentazione non è intera. È un momento per noi, anche a occasione della Santa Cena, di guardarci in faccia e vedere se siamo interamente consacrati al Signore. Segue una frase negativa che non ho evidenziato: non conformatevi a questo mondo, perché non ci fermiamo con questo vieto, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ti rendi conto? Non è una questione di non fare qualcosa o di astenersi da qualcosa. È una cosa di presentarci in sacrificio in modo che siamo trasformati da dentro, con un rinnovamento, nuove creature in Cristo, e lasciamo indietro questo mondo. La parola conformate ha a che fare con l'esterno della persona, i vari atteggiamenti, i vari valori, i vari tipi di comportamento di quelli intorno a noi, del mondo, e non dovremmo lasciarli spingerci, formarci esternamente come loro, ma possiamo resistere se dentro siamo non solo in sacrificio, ma siamo trasformati mediante un rinnovamento della nostra mente, mentre qua sembra essere la parte immateriale del credente. Come possiamo essere trasformati? Da una parte c'è lo Spirito Santo che dimora in noi, perché abbiamo cominciato bene. C'è un modo, altri modi in cui possiamo nutrire, diciamo, o facilitare questa trasformazione. Penseremo subito alla parola di Dio che ci nutrisce dal pensiero di Dio, dai valori di Dio. E quando ci pensiamo così, ci sono quattro pensieri su come nutrirci la parola di Dio. Uno è di ascoltare la domenica mattina alla radio. Un altro è di leggere per noi stessi, certo. Un altro però è di studiare la parola di Dio, non semplicemente leggere, io ho letto un capitolo oggi, basta, ma di interagire in modo di digerire. E poi un altro, imparare a memoria, perché imparando a memoria ci nutriamo e rimane presente. Durante la notte non riesco a dormire, penso a un brano biblico e comincio a meditare quel brano biblico. o se sto testimoniando a qualcuno, cerco il versetto, non è che ho la Bibbia aperta, però ho questo versetto che mi viene in mente. E pollice sarebbe meditare, non solo prendere, ma di meditare, pensarci sopra. La parola di Dio. Penso che saremo d'accordo che radunandoci insieme è un altro modo per facilitare la trasformazione che Dio vuole fare in noi, perché noi condividiamo insieme valori, aspirazioni, esperienze e così rinforziamo questo processo di trasformazione. La preghiera, non so se avete sperimentato, ma a volte quando sto pregando mi viene un'idea, mi viene un pensierino, e Dio mi dà qualche illuminazione, non lo so, non voglio pretendere di essere un grande spirituale, però durante la preghiera noi stiamo parlando con Dio e Dio parla con noi e possiamo anche dunque facilitare questa trasformazione nella preghiera. E poi testimoniando, perché questo rinforza in noi. Il Vangelo stesso, vediamo le altre persone, come possiamo comunicare con loro, e così il processo di trasformazione mediante il rinnovamento della nostra mente va avanti fino alla morte. Dunque vogliamo continuare a crescere e essere trasformati affinché conosciate per esperienza, affinché realizziamo nella nostra vita la volontà di Dio, che possiamo veramente sapere: io sto vivendo nella volontà di Dio. L'ho sperimentato e ho trovato che era buona per me, buona per tutti quanti, gradito, accettevole a Dio e perfetta volontà di Dio. Che bel pensiero, vivere nella volontà perfetta di Dio. Questo sì è al di sopra di ogni aspirazione, ogni immaginazione. Dunque, questi sono i due versetti che cominciano, che spiegano l'atteggiamento che dovremmo avere verso Dio, un atteggiamento di consacrazione, possiamo dire, alla base di questa vita santa e la rivelazione, perché se non sappiamo queste cose, non possiamo vivere neanche. Non sono cose automatiche, sono realtà da sfruttare, realtà da vivere, da dimostrare. Il mezzo di una vita santa è la consacrazione, cioè in me, se avendo questa rivelazione voglio mettere in pratica, voglio realizzare questa vita santa, mi consacro al Signore, come abbiamo visto nei primi due versetti. Il risultato di una vita santa è la trasformazione. Consacrazione, trasformazione. Andando avanti, vediamo il nostro atteggiamento verso noi stessi. Abbia di sé un concetto proprio. Nel mondo anche evangelico ci sono stati correnti suggerimenti, per esempio, frasi come accettazione di sé, l'avete sentito? Non lo so. Cioè, io mi accetto tale quale, creato da Dio, e a volte mi amo perché sono una creatura di Dio. L'argomento è un po': se non mi accetto io, non accetto gli altri. Però dall'altra parte siamo creati da Dio, senz'altro. Lo conosciamo, siamo i suoi figli. Però è stato esteso a altri concetti come stimare se stesso, non solo accettarmi tale quale, che sarebbe un concetto sobrio, suppongo, no? Ma stimarmi, e non posso stimare gli altri se non mi stimo me stesso. Allora andiamo, attenzione. E poi la autorealizzazione. Io voglio rialzare me e ci porto via. Dunque, qui Paolo dice: no, ma abbiamo un concetto sobrio. non è che non dobbiamo pensare mai a noi stessi, ma abbiamo un concetto sobrio. Il pericolo precede un concetto più alto che quello che deve avere, no? Questo è il pericolo. Non c'è pericolo di essere troppo umile. C'è una falsa umiltà, è vero, umiltà finta, che non è genuina, ma la tendenza della natura peccaminosa è di avere un concetto più alto di quello che dovremmo avere. Però in Cristo possiamo avere un concetto sobrio, equilibrato, biblico, cioè nutrito da ciò che ci dice la Bibbia su di noi stessi. E questo è l'atteggiamento che dovremmo avere verso noi stessi. Peccatori salvati per la grazia di Dio. Vedremo fra un attimo che possiamo avere ruoli diversi, capacità diverse, ma per adesso semplicemente dice avere un concetto sobrio. Secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno, ha a che fare con la nostra vita col Signore, una vita di fede, una vita che è in comunicazione con Lui. Lui ci fa capire quando pecchiamo, per esempio, o magari ci fa sapere quando è contento di noi anche. Dunque Dio è il modello, la norma, e noi dovremmo avere un concetto sobrio di noi stessi alla luce di chi è Dio e chi siamo noi. Poi passa al tema un po' che abbiamo visto stamattina, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti, noi cristiani dunque, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Non sorpresa, no? Cioè io capisco che facciamo insieme, siamo un insieme, però non sapevo o non mi viene in mente che sono membra l'uno dell'altro, che noi partecipiamo in un'unione che è miracolosa, invisibile e essenziale, essenziale. Vedremo più tardi la differenza di capacità e non, certamente non intendo spiegare tutti i motivi per disunità nella Chiesa, nelle Chiese. Ma certamente questa è una verità importante, che noi facciamo parte l'uno dell'altro. Paolo dice in 1 Corinzi 12, conoscete, se una parte del corpo soffre, tutto il corpo soffre. Siamo tutti così uniti che ciò che succede nella tua vita influisce ciò che succede nella mia vita. Io non lo vedo, non so in chi misura, non posso, solo Dio lo sa, ma siamo impegnati, uniti, coinvolti nella vita della Chiesa locale, per esempio, e il nostro comportamento, le nostre vittorie, i nostri fallimenti influiscono sulla salute di tutta la Chiesa. Nessuno è un individuo distinto dagli altri se siamo in Cristo. Fa riflettere quando dobbiamo affrontare, se non divisioni, almeno differenze di opinione, di personalità. Tenere presente che siamo membri l'uno dell'altro. Più precisamente, abbiamo carismi differenti. Carismi, dalla parola caris, che è la parola che la radice della parola grazia anche. Siamo differenti, anche essendo tutti italiani, anche essendo solo maschi e femmine, no? Siamo tutti, abbiamo carismi differenti, secondo la grazia. Ora, la misericordia è salvarci dalla condanna che meritiamo. La grazia è di benedirci in modo che non meritiamo. Ok? Dunque, secondo questa grazia di Dio, che è stata concessa prima a Paolo per poter dirlo dalla parte di Dio. Se abbiamo carisma di profezia, poi allora segue, come lo sapete bene, un elenco di ciò che chiamiamo carismi, o si può dire anche chiamare doni spirituali. E sapete probabilmente che non solo questo elenco, ma ce ne sono due in 1 Corinzi 14, c'è un altro in Efesini, capitolo 4, e nessun elenco è uguale, posto per posto. Quello di Efesini ha solo 4 livelli, diciamo, apostoli, profeti, evangelisti, e ha aggiunto insieme dottore e pastore. Non ci sono più apostoli? Personalmente non penso che non ci siano più profeti nel senso dell'Antico Testamento che pronunciava parole di Dio, perché a volte parliamo dei profeti iscritti e profeti non iscritti, cioè non tutte le cose che il profeta Isaia o un altro ha detto è stato scritto. C'era dunque Dio operava attraverso nell'Antico Testamento attraverso i profeti e nel Nuovo Testamento attraverso gli apostoli dal punto di vista di una rivelazione diretta. Però rimangono gli evangelisti. Quanto vorrei essere un evangelista, tanti anni senza portare tante persone a sé. Uno viene per portare il Signore è difficile quando non ha quel dono. Io sono un povero insegnante, però ci sono evangelisti, ti ammiro, sappiamo alcuni per nome. Poi ci sono dottori, pastori, dottori che sono quelli che insegnano, comunicano la verità, pastori quelli che hanno la cura delle anime in varie dimensioni, diciamo così. In questo brano penso che profetizziamo a che fare più con l'idea di chi predica in conformità alla fede. Cioè, sapete probabilmente che quando vediamo la parola fede senza articolo è la capacità, cosa posso dire, di credere in Dio, esercitare fede in Dio. Quando invece lo vediamo con l'articolo è un corpo di verità che si chiama la fede, condiviso da tutti i credenti. E dunque un profeta, uno che predica, la sua predica deve essere in conformità con la parola di Dio, non aggiungere niente, non storcere neanche. Chi ha questo dono di predicare, che lo faccia in conformità con la fede, cioè rivelata nella parola di Dio. Chi ha il dono di o il carisma di ministero, attendiamo al ministero. Gesù cosa ha detto? Il Figlio di Dio non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per molti. Gesù è venuto per servire e certamente noi possiamo servire anche noi. E in modo particolare ci sono quelle fra noi che si prestano facilmente a servire, a darsi per gli altri. Se di insegnamento ad insegnare, cioè non provare di essere qualcosa che non sei. Se hai il dono di insegnare, insegna. Non pretendere di essere un grande evangelista, ci provo comunque, no? Vogliamo tutti testimoniare, senz'altro. Però focalizziamo su il carisma, il dono che Dio ci ha dato. Di esortazione all'esortare, c'è un ruolo per persone che esortano, che ci risvegliano, che ci fanno reagire, a rispondere. Chi dà di consipicità, lo sapevamo che il dare generosamente è anche un carisma, anche un dono. si parla di un industrialista americano credente, conosciuto, che ha cominciato a dare il 10% alla decima del suo guadagno. E è rimasto così contento che l'ha alzato a 20% e poi 30%. E alla fine dava il 90% del suo guadagno al signore e stava bene, stava bene. Non è morto di fame. E ci sono, io conosco alcuni che si dicono, io non sono granché, però una cosa che posso fare, io posso dare generosamente. Non vuol dire che noi gli altri non dovremmo dare neanche noi, perché la Bibbia parla di quanto dovremmo dare, però c'è un carisma di quelli che in modo particolare sono generosi con i loro beni materiali. Chi presiede lo faccia con diligenza. Sapete che ci serve persone che sanno presiedere, a tenere insieme per esempio una riunione, andare per ordine, insistere sul rispetto di uni degli altri. Potrei raccontare qualche esperienza anche lì, però dunque chi presiede è un carisma, la capacità di presiedere. Chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia. Anche qua, non per essere troppo preciso, ma mi sembra che fra i diaconi c'è il ministero verso, noi diremo, opere umanitarie, perché vogliamo essere chiesa che pensa ai bisogni degli altri, non semplicemente guadagni per il Signore, ma fare del bene, soprattutto ai nostri, nella nostra chiesa. Questo, chi si presta per questo tipo di servizio, probabilmente ha il dono di misericordia e che lo faccia con gioia, non come sacrificio, ma con gioia. Ora, questi sono alcuni dei carismi e purtroppo non ho una grande conclusione perché il brano continua. Posso solo dire che per ciò che riguarda il Signore, consacrazione. Per ciò che riguarda me stesso, umiltà. Per ciò che riguarda i carismi, che vuol dire verso gli altri, che si è dedicato a servire gli altri, non me stesso.